Ciao ragazzi, quella a cui state per assistere è una puntata della terza stagione della webserie originale di Paranormal Zone, nella quale partecipo in qualità del personaggio Jason Shepard. Se non la conoscete, nell'info box vi lascio il link per raggiungere tutte le puntate precedenti. Quest'anno il mio canale ha il privilegio di ospitarla, anche per aiutare il team di Paranormal Zone ad ottenere maggior visibilità per un progetto che merita la vostra attenzione. Ricordate, chiudete gli occhi, altrimenti non vedete nulla.
Quando il sole cala, si apre un'altra dimensione sconosciuta all'uomo. Una dimensione vasta come l'universo e infinita come il tempo. Là, fra l'ombra e la luce, fra la paura e la conoscenza, al rintocco della mezzanotte appare una porta. La chiave per aprirla è l'immaginazione. Benvenuti alla Midnight Hour.
Questo è il motivo per cui ora siamo qui. Dobbiamo solo aspettare il treno. George Maynard ci attende al capolinea e da lì sarà in grado di farti uscire per fermare il reset.
E tutto ciò guidandoci in questa specie di labirinto con una canzone per bambini.
Era l'unico modo che aveva per nascondere il suo messaggio alla fondazione e diffonderlo prima di essere scoperto.
Ti rendi conto di quanto sia assurda questa storia, vero? Voglio dire, il programma televisivo, Walt Disney e tutto il resto.
Non le ho fatte io le regole, Allison. Spero solo che ora ti sia tutto più chiaro.
Beh sì, seguiamo le parole della canzone, troviamo il capolinea, Maynard ci fa uscire e la vita ricomincia. Solo che David, ci sono dei punti oscuri in tutta questa faccenda. Delle cose non chiare.
Ad esempio...
Ad esempio, chi ha raccontato a Maynard tutto quello che sta succedendo 40 anni prima che succedesse? Hai detto che aveva ricevuto la visita di qualcuno, ma di chi?
Questo non lo so, Allison. Non lo so, credo che Maynard non abbia mai voluto dirlo. Per questo la fondazione non ha scritto nulla nel dossier.
Nel dossier? Quale dossier?
Come credi che faccia a saperle tutte queste cose? Ricordi quando ti ho detto che avevo già incontrato Maynard nel mondo reale, prima di finire qua giù?
Sì.
Bene, è stato un po' di tempo fa. Maynard fu responsabile indirettamente di un attacco della fondazione ai danni di Annie.
Se non ti va di parlarne io...
No. Diciamo solo che fu una vittima. Scusami. Una vittima inconsapevole, dicevo, di qualcosa di molto più ampio. E diciamo che fu Maynard a dirmi che dovevo unirmi alla Chaos Insurgency. Così avrei potuto avere una copertura salda per infiltrarmi alla fondazione. E infiltrandomi alla fondazione avrei potuto sottrarre il dossier con scritta tutta la storia che ti ho raccontato. La SCP ha annotato vita, morte e miracoli di George Maynard. Per loro è sempre stato un soggetto importante. Prima di finire qui ho nascosto il dossier. C'erano i documenti relativi a Maynard e i nastri con le sue canzoni. La copia originale l'ho sigillata in una cassetta di sicurezza e se Annie è in gamba quanto credo l'avrà già trovata, ma ho anche fatto una copia digitale dell'originale. L'ho nascosta con un codice criptato negli archivi della Chaos Insurgency. Mi è sembrata una buona idea lasciare una traccia da qualche parte, nel caso io non riuscissi a uscire da qui.
Maynard ci riporterà fuori. L'hai detto tu?
No, io... Io ho detto che Maynard riporterà fuori te. Quanto a me, non ne ho idea. Sai, a volte penso che se avesse voluto farmi uscire, beh, l'avrebbe già fatto, giusto? Avrebbe potuto trovare un altro modo per far sì che tu arrivassi a lui. Si è scelto me forse perché c'è un motivo, o forse sto semplicemente diventando paranoico. È facile perdere la testa qui dentro, sai. Ho la sensazione che il passato stia venendo cancellato. Non ricordo più certe cose, ne ricordo invece altre che non mi appartengono. È come se tutto fosse sovrascritto, come la memoria di un computer.
David, l'unica cosa che possiamo fare ora è seguire la canzone. Non abbiamo molte alternative.
Hai ragione, sì.
E poi Frank Donovan mi aveva detto di trovarti. Non mi ha mai parlato di Maynard, però.
Non lo sapevo, non era autorizzato.
Però mi ha detto di te. Lui sapeva che saresti stato qui per me, con una soluzione e un piano. E aveva ragione. Usciremo entrambi da qui, David. Ce la faremo.
Spero che sia così.
Piuttosto, sei sicuro che questa sia la stazione giusta?
Beh, sì, direi di sì. Maynard aveva detto di portarti alla stazione più vicina al punto in cui saresti apparsa.
Saranno ore che aspettiamo qui seduti. E fa freddo. Come sappiamo quando arriva il treno?
Non lo sappiamo, infatti. Semplicemente arriverà. Il problema, però, non è quando arriva. Il problema è da dove arriva.
Che vuoi dire?
Che io non ho idea di cosa troveremo su quel treno. Sono salito su moltissimi treni, Allison, e nessuno era mai uguale all'altro. Venivano tutti da altri posti. Erano treni normali, da posti normali, perlomeno per gli individui che c'erano sopra. Non sono sempre persone, sai? A volte sono simili a noi. Ma sono...
Sì, l'altro... L'altro te me ne aveva parlato.
Beh, se ciò che mi hai raccontato è vero, l'altro me ha detto una marea di cazzate. Era stato portato nel tuo studio dalla Fondazione e ha detto soltanto ciò che la Fondazione voleva che tu sapessi, per renderti più vulnerabile.
Però anche lui diceva che su quei treni c'erano delle cose, per così dire, degli esseri che non sempre sono esseri umani.
E su questo aveva ragione. Dio solo sa cosa sono, ma credimi, a volte non hanno niente di umano. I loro occhi, a volte persino i loro denti, vengono tutti da realtà in cui tutto questo è normale e in cui noi siamo quelli diversi.
E i loro treni come fanno ad arrivare qui?
Esattamente come ho fatto io ad arrivare qui. Sfruttano delle falle nella realtà, nel continuum dello spazio-tempo. Ricordi quando ti parlavo dei cubi?
Mm-hmm, sì.
Bene, per qualche motivo, in qualche modo, i treni deviano dalla realtà in cui si trovano e attraversano trasversalmente diverse linee di cubi. Per questo finiscono qui, ma nessuno dei passeggeri se ne rende conto. Per loro la realtà non cambia. Il loro treno è partito in orario e arriverà a destinazione esattamente dove e quando deve arrivare. Le loro vite continuano normalmente, eppure, fosse anche per una frazione di secondo, i loro treni finiscono qua giù. E quelli come me e te salgono e si spostano. E sperano di tornare a casa.
Ma com'è possibile che nessuno si accorga che il treno su cui viaggia finisce qui?
Ognuno vive fra le quattro mura dell'esistenza che conosce. Siamo limitati e viviamo in un mondo limitato. Prova a immaginare, Allison. Ogni mattina, per andare al lavoro o a scuola, tu prendi un treno. Non importa di che tipo, può essere un treno normale, la metropolitana, quello che vuoi. Sei abituato a fare lo stesso identico tragitto tutti i santissimi giorni e conosci il percorso a memoria. Ma per una frazione di secondo ti addormenti. Oppure entri in una galleria o magari semplicemente sbatti le palpebre. In quella frazione di secondo, il treno finisce qua giù. Ma tu non capisci di essere qua giù perché fuori dal finestrino vedi tutto ciò che normalmente sei abituata a vedere. E con la stessa facilità il treno esce e tu non noterai mai la differenza.
una specie di strappo alla realtà?
Qualcosa del genere, sì. Per questo è fondamentale che qualsiasi cosa troveremo su quel treno, tu non devi muoverti. Resta seduta immobile. Non attirare l'attenzione, non parlare con me, non abbassare lo sguardo. A volte sembra che ti fissino, perché forse riescono a vederti, non lo so, ma non devi mai attirare la loro attenzione. È importante. Aspetta. Ok. Ok, eccolo, ci siamo. Il 710.
Aspetta, e che succede se dovessimo trovare... se dovessimo trovare noi stessi?
Magari da qualche parte le cose non sono andate così. Magari saremo lì, io e te, come buoni amici, con altri destini davanti. Le altre realtà però non ci riguardano mai, perché se incontrassimo noi stessi si creerebbe un paradosso di dimensioni colossali.
Sì, ma se ci fossimo noi?
Non è mai successo che io abbia incontrato un altro me stesso, ma tu non attirare l'attenzione e andrà tutto bene. A quale fermata dobbiamo scendere?
Allora, la canzone dice... La gatta e Dave... La gatta e Dave salgono sull'espresso 710. Sì, arrivo. E poi scendono alla terza fermata.
Bene. Bene, non ci vorrà molto. Ricorda, Allison, non attirare l'attenzione. Mai. Per nessun motivo.
Io direi che era dopo la mezzanotte. E se oggi fosse domani, Allison Sullivan non avrebbe idea di ciò che succede. Se fosse domani, lei non sarebbe qui. Devo sbrigarmi. Prima che il tempo ci opprima, devo sbrigarmi. Devo trasmettere di nuovo la canzone. Allison Sullivan ne ha bisogno. Temo che altrimenti non sappia come proseguire. Non deve rimanere qua giù, proprio ora che il capolinea è così vicino. E mentre Allison Sullivan si avvicina, io sto attirando il tulpa per affrontarlo. Devo affrontarlo. È una questione personale, lo capisci? Io sono lui. Lui è me, la parte più oscura di me. Devo affrontare me stesso. Devo attirarlo e devo distruggerlo. Sono l'unico che può farlo. Devo fare i conti con la mia parte contorta e mostruosa. Questo non fermerà il processo, lo so, no. Però se non altro, impedirà il subentrare di quella versione della storia, del tempo, in cui il processo è accelerato. Distruggere il tulpa significa dare ad Allison Sullivan la possibilità di raggiungere il capolinea. Deve. E c'è un'altra cosa. Lo studio di The Midnight Hour deve essere attivato. Se lo studio sarà attivato, un altro passo verso la sconfitta del Reset sarà compiuto. È fondamentale che tutto sia pronto e funzionante per quando Allison Sullivan tornerà. Tutto deve essere acceso e pronto come se lei non fosse mai andata via. Quindi, se io ho trasmesso quella canzone, è perché devo condurre Allison Sullivan al capolinea e contemporaneamente attirare il tulpa per distruggerlo e far sì che lo studio di The Midnight Hour venga riattivato. E finora credo di essermi mosso abilmente per sbrigare la faccenda. Gli eventi si sono concatenati come in un domino allineato, e il tutto con una canzone. Allison Sullivan è sull'espresso, il tulpa sta arrivando con l'altra ragazza, lo scettico sta attivando lo studio. Sì, credo che tutto stia giocando a nostro favore, ma bisogna fare attenzione perché il guardiano sta arrivando. Senza un tramite non è niente, non ha potere, pertanto occorre fare in modo che non possa acquisirne. Deve restare dormiente e impotente, e bisogna solo sperare che almeno questa volta gli si possa dire di no. Un'ultima cosa, a te che stai ascoltando. Lo so, potresti star perdendo la cognizione delle cose e potrebbe andare sempre peggio, ti avverto. Ma anche tu sei parte del processo. La realtà e il mondo che hai conosciuto finora stanno prendendo un'altra direzione. Stiamo viaggiando tutti verso un'altra dimensione, vasta come l'universo e infinita come il tempo. E la colpa è solo mia. Ho riunito gli oggetti che non andavano mai riuniti, ma l'ho fatto soltanto perché questo è l'unico modo per portare indietro Allison Sullivan e far sì che lei possa salvare la mia realtà, che ora forse è anche un po' tua, o forse no. Vedi, ascoltami bene, io finora ho vissuto in in cui la conquista della Luna è stata compiuta nel 1949, in cui la borsa di Wall Street è crollata di venerdì e in cui Nelson Mandela è morto negli anni 80. Un mondo in cui il gatto della canzone è rosso, e se tu ricordi queste cose, allora vieni da dove veniamo tutti noi, io, Allison Sullivan, David McDuff e tutti gli altri. Se invece i tuoi ricordi sono diversi, allora tu appartieni a un altro posto e per un po' hai potuto dare uno sguardo al mondo che conosco io. Puoi chiamarlo effetto Mandela se preferisci. il ragazzo conosciuto come l'inspiegabile, forse ha dedicato un video a questo argomento. Certo, dipende da quale inspiegabile e dipende da qual è la realtà in cui tu ti trovi. I mondi, le realtà devono restare separati, ma riunendo gli oggetti li sto facendo coincidere. Gli oggetti sono la causa dell'effetto Mandela, che è reale. Ma non ho alternative se voglio che le leggi dello spazio-tempo vengano preservate. Non posso mettere a repentaglio il multiverso nella sua interezza, anche se questo ha inevitabilmente delle conseguenze su tutti coloro che vivono nella realtà minacciata. Devo andare ora. The Midnight Hour è di nuovo in onda.
Bentornati a tutti, a voi che state passando una notte insonne, a voi che amate il mistero o semplicemente a voi che volete ascoltarci. Qui parla Jason Shepard e questa è The Midnight Hour. C'è stato un cambio di conduzione, per così dire. La Sullivan non è più al comando della nave. Il capitano ora sono io, che vi piaccia o no, a me non interessa. Potete credere a quello che vi pare. Potete credere che sia tutta una messa in scena, che sia opera degli Illuminati o che sia uno sceneggiato radiofonico. Ma potete credere anche che sia tutto vero e che quello che io ora sto per presentarvi sia la prova tangibile di un fatto brutale accaduto in Canada. Sì, il bacon non è la cosa più agghiacciante capitata a quei ciucciaceri. Ascoltate, qui le attrezzature fanno schifo, è tutto sotto sopra, ma so che potete sentirmi. Ho del materiale per voi, qualcosa che è stato dimenticato per moltissimo tempo. Mi rivolgo soprattutto a voi, bambini. È tardi ormai. I vostri genitori stanno dormendo e voi siete soli, al buio, sotto le coperte, nella vostra cameretta. E avete voglia di fare qualcosa, qualcosa di proibito. Se non fosse così, dopotutto, non mi stareste ascoltando. Lo so che ci siete. Parlerò sottovoce, così. Non voglio che mamma e papà mi sentano. Avvertite tutti i vostri amici. Nascondetevi fra le pieghe del vostro letto, al calduccio, e lasciatevi trasportare. Non importa quello che sentirete. Ciò che provate è quello che conta davvero. Paura, divertimento, follia? Tutto è lecito in questa fredda notte d'autunno. Non ci sono limiti all'immaginazione. Quindi chiudete gli occhi e ascoltate. Ascoltate ciò che un mio caro amico ha da dirvi.
Hello, children. I didn't see you there. It's so nice to see that you've all made it back in time for my niche episode. This is my little friend, Mrs. Pennywinkle. Yes, today we are having a little tea party before getting her ready to go trick-or-treating. Alright, Mrs. Kennedy, let's get started. We need to get these knots out of your hair. Oh, they're stuck in there, but that's okay. Oh no, I'm sorry, Mrs. Pennywinkle. me and to give you some makeup. I think you could be a pretty little monster. Oh no, I got some makeup on your hand. Oh, I cannot clean it. It's okay. You don't need hands for Halloween. You are going to be beautiful for Halloween this year. You will be the belle of the ball. Let's make you symmetrical. Yes, indeed, children. Mrs. Pennywinkle is ready to go trick-or-treating and enjoy the Halloween season. Say goodbye to all the children, Mrs. Pennywinkle.
Goodbye to all the children. I hope you enjoy Halloween this year.
Good night, children. Happy Halloween!